State ascoltando SBS Italian.
E adesso noi ritorniamo dalla situazione in Medio Oriente, in Australia, e parliamo di economia. E lo facciamo insieme al nostro ospite, Max Tani, professore di finanze della University of New South Wales di Canberra. Max, buongiorno, ben ritrovato su Radio SBS.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, iniziamo dalle faccende di casa nostra. Il primo ministro Scott Morrison ieri ha presentato i dettagli di un piano di infrastrutture dedicato al gas, un piano che promette produzione energetica più conveniente. Si tratta di un progetto da 53 milioni per il gas naturale liquefatto e promette di realizzare molti progetti, aumentare i fondi per la ricerca e a realizzare bacini domestici negli stati e territori. Morrison inoltre ha dichiarato che gli investimenti nel gas avranno un ruolo cruciale per il recupero, per il rimbalzo dell'economia australiana dopo l'emergenza coronavirus. Max, che cosa ha in mente il nostro primo ministro?
Questa è la domanda da 64 milioni di dollari, perché effettivamente è difficile cercare di capire dov'è che voglia arrivare. Ci sono un paio di problemi di natura immediata. Il primo è il fatto che una delle principali centrali a carbone, che in questo momento dà energia nel New South Wales, finisce la sua produzione entro 3 anni e non si sa fino a questo momento cosa la rimpiazzerà, per cui l'idea di costruire una nuova centrale che Morrison ha proposto potrebbe aiutarci perlomeno ad accendere la luce qui a Sydney quando arriveremo nell'inverno del 2023. L'idea che lui sembra avere, e ripeto qua sembra avere perché non c'è un piano dettagliato di fondo, è soprattutto una strategia che uno può valutare, è quella di utilizzare il gas come una fonte di energia che consente di avere prezzi bassi per l'energia, o perlomeno prezzi contenuti per l'energia elettrica, tanto per i consumatori quanto appunto per le aziende che devono produrre, e tenere i costi bassi è un modo per produrre di più. Adesso qua ci sono di nuovo un paio di cose che stonano. La prima è una specie di guardare al futuro guardando al passato, cosa che perlomeno in finanza viene detta fatela, ma state attenti perché il futuro è sempre qualcosa di diverso. Quindi con tutta la tecnologia, gli investimenti, l'innovazione che abbiamo guardando a energie rinnovabili, è abbastanza complicato vedere come il gas possa essere questa fonte di futuro splendido per l'Australia. Ricordiamo che l'Australia fa delle sue decisioni, però bene o male a livello internazionale ci sono trend che dovremmo cercare di capire, per cui quando…
E il gas non è uno di questi trend, mi sembra di capire.
Assolutamente non è uno di questi. E l'altra cosa è il fatto che ritardando il voler prendere atto che ci sono cambiamenti climatici, problemi di inquinamento che possono essere risolti mentre tu cerchi di produrre nuova energia, non volendo mettere assieme le cose, tu rischi di continuamente portare la tua nazione a un futuro che è sempre più distaccato da quello che il resto del mondo fa, per cui finiremo che avremo il centro di ricerca per il gas che funziona solo e soltanto per l'Australia, ma i giovani ingegneri australiani o gli scienziati australiani magari preferiranno andare a vedere quello che succede in altre nazioni dove riusciranno a produrre energia più efficiente, in maniera più efficiente, a conservarla più a lungo, in maniera più efficiente, non inquinando. E quindi rischi effettivamente di far deragliare il modo di pensare, non soltanto il modo di operare, di una nazione. Ed è lì dove c'è il classico problema, è dire vabbè, allora tu sei il capo di una nazione e dovresti cercare di guardare la nazione nel suo complesso, non soltanto magari a quelli che ti dicono che il gas è una cosa che fa comodo.
E invece non finiscono certo qua i problemi per il governo per quanto riguarda le decisioni, perché un'analisi del Deloitte Access Economics ha rivelato che iniziare a ritirare questo mese il sussidio del governo Jobseeker, che per prima cosa dovrebbe venire tagliato di $300 e poi essere cancellato del tutto a dicembre. Ebbene, questa decisione ridurrà l'economia nazionale di oltre 31 miliardi in 2 anni, l'equivalente di 1 punto percentuale del prodotto interno lordo. E sempre questa stessa analisi prevede la perdita di 145.000 posti di lavoro se si ritornasse ai livelli di job seeker pre-pandemia, cioè $40 al giorno. Come dicevamo, situazione complessa per il governo che deve prendere delle decisioni. Da una parte deve incoraggiare la spesa per far ripartire l'economia e allo stesso tempo non fare esplodere il debito pubblico. Max, c'è una via d'uscita?
Guarda, in questo momento l'unica via di uscita che c'è è quella di continuare la strada intrapresa. Quindi il governo ha fatto benissimo a rendersi conto che il mercato, quindi imprese da una parte e consumatori dall'altro, non riuscivano a superare il problema di crisi economica innescata dalla Covid, e quindi ha dovuto intervenire dicendo: vabbè, allora io in un certo senso nazionalizzo il lavoro, dando il job seeker e il job keeper.
Con anche la prospettiva ironica di un governo liberale che diventa governo socialista, ma questo lasciamo perdere.
Sì, ma vedi, guarda, l'ideologia in questo senso deve anche essere adattarsi a quelli che sono i tempi, quindi non è un problema. L'ideologia diventa un problema quando è completamente staccata dal momento storico in cui si ritrova, per cui credo che lì effettivamente Morrison abbia dato un'idea di leadership, indipendentemente dal fatto di avere una filosofia liberale che vorrebbe vedere il mercato agire invece che il governo. Però quando tu, Morrison l'ha visto per una settimana prima di intervenire, però quando ha acceso la televisione e ha visto che c'erano le code di persone che andavano a Centrelink, che giravano non soltanto l'isolato ma ne giravano 4, ecco lì forse si è reso conto che il mercato da solo non riusciva ad operare, per cui è dovuto intervenire.
E infatti i cordoni della borsa sono stati aperti, Max, adesso il problema è come fare a chiuderli, perché ogni tappa prevista nel passato per cercare di limitare l'esborso, si vedono ricerche appunto come quella che ho appena citato, nella quale si preannunciano degli scenari funesti. Come si può uscirne?
E ripeto, è ancora troppo presto, Carlo, perché fino a quando tu non hai idea di come risolvi l'emergenza di salute che la Covid ci ha imposto, è inutile dire usciamo in questo modo, perché tu non sai se ci sarà questo vaccino, se non ci sarà, se ci sarà il 17 di ottobre oppure il 15 di dicembre o il 22 gennaio del 2043. Non sappiamo questo, stiamo lavorando e sperando tutti quanti per cercare di raggiungere questa data nel modo più salvo, mi viene l'inglese di nuovo, nel modo più safe possibile, però è abbastanza futile metterti lì e dire: ah guarda, questo allora è il nostro piano di uscita, facciamo così, fino a quando tu non hai un punto di riferimento fisso su cosa succederà da un punto di vista medico, perché il rischio che tu nel tuo pianificare e cercare di far ripartire il mercato tu inneschi un'altra possibile esplosione di casi, dovrebbe farti agire con più prudenza, cosa che invece non vediamo, perché tutte le discussioni sono: ah, ma apriamo così, ma apriamo cos'ha, ma facciamo la bubble di qui, facciamo la bubble di qua. Proviamo certamente a fare esperimenti, nessuno dice di non farli, ed è importante, però cerchiamo di farli con il senno che abbiamo un'emergenza medica che non è ancora stata chiusa, non abbiamo un punto fisso che ci dice sì, riusciamo a superare il problema di Covid, di persone che sono in ospedale, di problemi, ripeto, epidemiologici in questo modo. Fino a quando non abbiamo questa risposta, tutto il resto di come facciamo partire l'economia è, ripeto, futile, perché facciamo partire persone dicendo: vabbè, andate a prendere un po' di rischio e poi vediamo che succede. Beh, questo non è certamente leadership ed è certamente in contrasto con quello che è stato fatto invece per proteggere le persone finora.
Mi viene da chiederti: cosa posso chiederti io allora, visto che è tutto futile? Bisogna solo aspettare in questo momento.
non aspettare, dici puoi provare a vedere quello che succede, puoi provare ad allargare leggermente, però per esempio il governo quello che può fare è cercare di pensare a investimenti, cose che possono essere utili, che questo episodio unico di Covid ci sta facendo capire. Per esempio ci fa capire che il mercato immobiliare non aiuta tutti quanti, c'è bisogno di case per esempio per un certo gruppo della popolazione. Benissimo, cerchiamo di capire come poter fare quello in questo particolare momento. Ci possono essere delle situazioni di trasporti che possono essere complicate, ci sono dei conflitti per cercare di capire che cosa succede, perché vediamo per esempio che tante compagnie hanno preso i soldi della Covid e hanno aumentato i bonus dei managers invece di tenere il lavoro delle persone che avrebbero dovuto tenere. Quindi cerchiamo di vedere dove sono i problemi e cerchiamo di agire come nazione invece che, allora io sono al governo però cerco di aiutare questo gruppo qua, tu invece sei a capo di quell'altro governo lì, cerchi di aiutare quel gruppo là, perché in questo modo non si aiuta veramente nessuno.
E una cosa che comunque è stata sottolineata è proprio l'inadeguatezza del vecchio New Start, che era il supplemento per chi non aveva lavoro.
Assolutamente sì,
che
assolutamente
è stato
sì.
Proprio con Job Seeker per renderlo adeguato, è stato aumentato di 550 dollari, quindi praticamente raddoppiato per raggiungere livelli minimi. Magari di questo ne parleremo un'altra volta. Max Tani, grazie per essere stato con noi su Radio SBS, una buona giornata.
Grazie Carlo, anche a te e tutti gli ascoltatori, buona giornata e stay safe in Vittoria.
E questo era Max Tani, professore di finanze della University of New South Wales di Canberra. Una piccola pausa, noi ritorniamo tra pochissimo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.